File 31, pagina 249. Sono tornato anche perché ero giovane, perché quelli che erano in età gente anziana, tanti di loro sono morti. Poi non so, avrò avuto fortuna. Poi anche il fisico sopportavo meglio. Certo che se dovessi patire adesso il freddo, la fame che ho patito quella volta lì, non ci resisterei neanche un mese. Ecco, io ero in uno stato che dicevo, ma io correvo, giocavo al pallone, correvo in bicicletta, facevo di tutti gli sport e non sono più capace di stare in piedi. Mi attaccavo alle baracche, facevo due passi e poi, puff, per terra. Se non fosse per la buona stella che avevo e per il gran sport che ho fatto, che il corpo era grezzo, perché ho visto tanta gente più grande e grossa di me, in 15 giorni non c'era più. Io facevo il boscaiolo, ero in Carnia, e la Carnia era bosco. A 9 anni andavo già con la gerla a portare la polenta ai boscaioli, o a portare l'acqua da bere. Non c'era neanche la possibilità di imparare un mestiere. Famiglie di 7 o 8 persone, magari il padre non lavorava, bisognava andare subito a lavorare. Terra lì non ce n'è, c'era la mucca, c'era tanta miseria. La gente ha sempre emigrato in America, in Germania, in Francia, in Svizzera, sempre stati per il mondo. E io ho fatto un'infanzia di miseria, completamente. C'era una polenta in sette con un po' di formaggio, una polentina così che uno la mangerebbe da solo quando ha 13 o 14 anni, senza che ci siano gli altri a tagliarla. Allora io credo che chi è sopravvissuto lì sia stata solo la povera gente, la gente che ha patito anche prima, sani però, gente che la vita l'aveva provata, miserie e sofferenze, e una cosa e l'altra. Io ho visto morire dei preti, ho visto morire dei professori, dei dottori, ma non dopo 3 mesi, dopo 15 giorni, e neanche di fame, di abbandono, di paura, lasciati andare. Me la sono anche cavata un po' perché ero giovane e andavo da sti cucinieri, datemi un po' da mangiare, loro, vai via che non possiamo. E allora mi mettevo a piangere finché, sa, dammi la menasca, nel gergo del campo, gamella. L'alta statura ha fatto sì che io fossi immediatamente individuato per una qualche corvée. Appena arrivati al campo di Gunskirchen, nel comune di Edity, sottocampo di Mauthausen, uno dei capi mi aveva messo in mano una scopa dicendo di scopare un corridoio e poi me la diede ripetutamente sulla testa, probabilmente non soddisfatto della mia abilità. Ma i guai della statura furono ben peggiori quando si trattò di trasportare dei tronchi. Eravamo in 8 e io ero il più alto. Se il piano era perfetto, io dovevo camminare curvo. Se invece c'erano delle buche, io da solo sostenevo una parte molto maggiore del peso, perché gli altri perdevano il contatto tra la spalla e il tronco. Un'altra volta dovevo trasportare un bidone carico di carbone insieme a un altro più basso di me, perché il bidone stesse equilibrato, non si rovesciasse e non mi urtasse nelle gambe, dovevo stare curvo e abbassato. Dovevo avere sul viso i segni di questa supplementare fatica, perché il soldato di scorta mi disse: «Du bald kaput», «Tu morirai presto». Invece sono ritornato. Per fortuna ero piccolo, io e prima di battere sulla mia testa battevano su altre più alte, poi facevo attenzione. Quando il bastone era alto allora cercavo di non passare, quando il bastone era basso passavo in fretta e bisognava studiarle tutte. La mia fortuna è stata che nel campo la domenica pomeriggio facevano una partita di football, pensi che a fianco di sto campo di football c'era la baracca dove facevano gli esperimenti sulla pelle umana. Io in gioventù ho giocato molto al football. Si può dire che è stata la mia più grande passione, ma pesavo purtroppo 42-43 kg. Ero con un romano. Ho detto, di, andiamo anche noi a giocare a football. Andiamo a chiedere a uno, era un olandese. Ja. L'Italia era sempre un po' rinomata. Vabbè, ci provano. Faccio un quarto d'ora, mi prende tutti i crampi nelle gambe e cado per terra quasi svenuto. L'olandese mi prende. Tu giochi bene. Sa cosa vuol dire? Tu sai giocare. Solo che sei magro, hai poco da mangiare. Tutti i giorni vieni da me. Mi ricordo che una volta mi ha regalato una scatoletta di sardine, una volta un pezzo di pane bianco. Comunque è durato un mese e mezzo. Così giocavo la domenica sta mezz'ora di calcio e con quel po' che mi avevano dato loro sono andato avanti. Io avevo una bella voce, veramente una bella voce. E allora capirà, per un panino gli cantavo Santa Lucia, Mare Chiaro, O Sole Mio, La Paloma, che c'era anche in versione tedesca, tutto quello che volevano. Praticamente i capi mi facevano cantare quasi sempre. Ero minuto, piccolino, svelto, ero un bambino come tutti gli altri, avevo 14 anni, però ho avuto la fortuna in poco tempo di adattarmi alla situazione. Lì, per vivere, bisognava essere furbi, bisognava pensare per se stessi, tant'è vero che se io ho portato a casa la pelle, devo dire solo una cosa, l'ho avanzata perché rubavo, mi attaccavo a quelli che stavano per morire, andavo a dormire nel loro castello e al momento buono gli fregavo il pane. Combinazione mi è andata bene, non mi hanno mai scoperto, perché se mi scoprivano mi linciavano. Fra i deportati, quei pochi che avevano della forza erano quelli che svolgevano lavori come portare i morti al crematorio, ma gli altri più o meno eravamo tutti della stessa forza. Si salvava chi si dava da fare in qualche maniera e una delle poche maniere era proprio quella, rubare per tirare avanti. Io in Germania mi sono salvato per questo motivo qui. Guardi, io posso dirle una cosa, che nella mia disgrazia ho avuto tanta fortuna, perché non posso dirle ero più robusto, ero più furbo, no, non valeva la furbizia, non valeva la forza, valeva un briciolo di fortuna e io questa l'ho avuto dalla mia parte, senza chiedere, senza niente, mi è arrivata e alla mia insaputa, altrimenti io non sarei qui. Ognuno vede la cosa a sua maniera, la racconta come l'ha vissuta lui e uno è diverso dall'altro, ma grosso modo le cose sono tutte uguali. Il trattamento era uguale per tutti, però da trovare gente che infierisce di meno a trovare quelli che infieriscono di più cambiava. Cambiava da essere in quella baracca invece di essere nell'altra, da lavorare dentro invece di lavorare fuori, fare una cosa invece di farne un'altra. Poi dipende anche dal periodo. Per esempio la spedizione, dopo la nostra, sono morti quasi tutti, sono stati meno di noi, sono arrivati più di un mese dopo di noi, sono morti quasi tutti, perché quando noi siamo arrivati c'era ancora da mangiare, il panificio funzionava ancora e lo stomaco si è ristretto a poco, si è abituato a quel poco di viveri, invece per loro c'è stato un salto brusco, non sono sopravvissuti. E insomma, tutte queste cose hanno influito. Bastava una stupidaggine per salvarti la vita, come per fartela perdere. Io, seguendo le malizie dei nostri compagni russi e polacchi e francesi e tutti, io mi buttavo. Non ero di quelli che si mettevano lì, aspettare che venisse quel che doveva venire. Io mi buttavo, se c'era da prendere, tanto morire, si doveva morire. Quando arrivavano i carri che andavano in cucina, che portavano patate o portavano di questi frumenti, io mi buttavo insieme alla schiera di questi 5 o 6. Riuscivamo sempre a scappare e qualcuno aveva sempre una manciata di qualcosa. E allora presi botte, ma riuscì anche a mangiare. Poi si divideva fra i nostri, fra tutti, perché non tutti riuscivamo. Qualcuno restava anche lì a terra, sa? Loro tenevano le patate sottoterra. Magari tanti avevano fame. Andavano lì a prendere una patata e lì o ti sparavano o se no, per far vedere agli altri, facevano una forca una domenica e ammazzavano magari 6 o 7 persone. Una patata la pagavi con la vita. Io continuavo a portarle via. Mi perquisivano tutto, da in mezzo alle gambe a sotto le braccia, perché le patate piccole si mettevano lì. Legavamo il fondo delle maniche e dei pantaloni col fil di ferro e si mettevano lì. Ma io sono riuscito a portarle via lo stesso, dentro gli zoccoli. Prendevo le patate, le tagliavo a metà che venissero piatte, le mettevo sotto il piede, mezza da una parte e mezza dall'altra. Mi potevano perquisire finché volevano. Nel campo di Allach c'era la cucina con un pastore tedesco che faceva la guardia. A volte l'SS andava via e restava solo il cane, legato davanti alla porta, che nessuno poteva entrare. Allora noi avevamo fame, tanta, 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 che mangiavamo della porcheria. Beh, io e un altro abbiamo pensato di rubargli il mangiare davanti al cane, ma come fare? E gira, gira e pensa, pensa, abbiamo fatto così. Io buttavo il berretto da una parte e il cane grrr, si buttava sul berretto, l'altro toglieva la scodella del mangiare. In 2 minuti mangiavamo. Poi uno buttava di nuovo giù la scodella, il cane di nuovo grrr, e l'altro riprendeva il berretto. Arrivava il carbone delle volte e noi andavamo poi anche a cercarlo. Si cercava nel mucchio tutti quei pezzi che erano quasi bianchi, caffè latte, e quelli lì potevi mangiare perché c'era contenuto del vegetale. Quelli vecchi sapevano perché avevano lavorato nelle miniere e delle volte lo mangiavamo e aveva il gusto come la margarina. Se ne trovavi bisognava nasconderlo, non farti vedere perché non volevano, e poi bisognava tagliarlo con una lama di ferro e star lì, farlo sciogliere in bocca e sputare quello che restava. Sono andato anch'io a rubare le patate, era un rischio, perché tutto era un rischio. Ma piuttosto di morire di fame muoio impiccato, ho detto sempre, tanto morto per morto, meglio morire sazio che affamato, perché devo lasciarmi andare, devo essere morto già adesso, aspetta un momento. Quando lavoravamo nella fabbrica, dalla fame che avevamo, si cercava nei cassetti dei civili, avevamo fame, io delle volte gli portavo via del pane, capisce, dalla fame. Se la pescavano, se mi pescavano, mi ammazzavano. Una mattina prendo il cassettino, dove ho la maschera e il saldatore elettrico, vedo un panino con del salame. E lì ho avuto paura di prenderlo. Magari l'ha messo qualche tedesco e non vorrei che venga a cercarlo, perché la punizione era 25 nervate. Poi ho pensato un po', è passata qualche ora, non veniva nessuno. Ho detto, prendiamo le 25 nervate e mangiamo sto panino. E ho mangiato sto panino. Invece non è successo niente. Il giorno dopo arriva sto Meister tedesco, che veniva sempre da noi, e mi domanda, com'è? Dico, lavoro. Accende una sigaretta, fa un tiro una volta sola, poi la butta in terra e va via. Naturalmente io prendo la sigaretta e me la fumo. Dopo qualche giorno trovo un altro pezzo di pane e un pezzo di salame di quei würstel tedeschi. E poi abbiamo scoperto, parlando con gli altri compagni, che ogni tanto trovavano anche loro. C'era sto Meister che metteva, e abbiamo scoperto che anche gli altri dicevano: prendo le 25 nervate e buonanotte, almeno ho mangiato un panino e poi crepo. Adesso mi viene in mente una, chiamiamola, avventura. Stavamo scoprendo una bomba di un apparecchio, una bomba di 220 kg. Arriva l'artificiere e mi viene vicino. Italian? Italiano. Allora lui mi ha spiegato che aveva un figlio che era militare in Italia, ma non dell'SS, dell'esercito, e mi ha fatto segno che era scappato. Era già verso la fine della guerra. Mi dice: hai fame? Cristo, loro facevano il Frühstück al mattino, la colazione. Anche loro non è che avessero abbondanza. Avevano quel pane nero, solo che era migliore del nostro. E allora vedo che ne mangia metà, l'altra metà lo incarta e me lo mette lì vicino. Mi fa segno che lo prenda. Gli ho detto: ma se mi vedono? Allora lui guarda e gira. Al momento buono me lo son preso, me lo sono messo dentro la camicia. Poi hai cominciato a parlare, si è fatto capire che era stufo della guerra e via dicendo. Finita lì. Passano un po' di giorni, altra bomba. Viene di nuovo lui. E di nuovo arriva il Frühstück. Fa di nuovo lo stesso cine, mette lì, ma ne mette il doppio. Doppia razione. Quasi quasi non ha mangiato lui, poveraccio, per darlo a me. Poi ci salutiamo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, arrivederci, arrivederci, come fanno loro. E si capisce, davanti agli altri, Heil Hitler. Questo lo dico adesso dopo averci pensato. Avresti dovuto capire subito il meccanismo del campo. Avresti dovuto sapere fin dall'inizio cosa voleva dire una colonna buona di lavoro e una colonna cattiva. Dovevi capire immediatamente dove bisognava mettersi in coda per prendere il fondo della minestra e avere un po' di spesso e non soltanto dell'acqua, capire come andare ai servizi e quando come trattare la donna dei gabinetti che era una potenza, e poi capire che per sopravvivere bisognava comunque avere un lavoro meno massacrante o evitare il lavoro il più possibile finché era possibile, cercando di nasconderti da qualche parte. Avremmo dovuto capire che cos'erano le capò, questo anello di congiunzione che loro erano, cioè tu odiavi molto di più la capò di quanto poi non odiavi la SS, lo odiavi perché era l'esecutore dell'ordine e non eri ancora in grado di trasferire il tuo odio su chi dava l'ordine. Avresti dovuto capire la struttura concentrazionaria, capire quello che dovevi fare e quello che non dovevi fare, ma all'inizio, specie per noi italiani, era impossibile, perché l'unica italiana che è venuta a vederci, quando siamo arrivate al blocco 24, è venuta forse il giorno successivo, ha tentato di dirci qualcosa, ma parlava già un linguaggio concentrazionario e noi non potevamo capirlo. Tutti i giorni, dall'alba al tramonto, io pensavo di non ritornare più, però intanto cercavo di farmi coraggio, che io sono il tipo che ci vuol poco a farmi allegro e ci vuole poco a buttarmi giù. Certo che io posso proprio dirlo, mi ha salvato la fabbrica. Quelli che lavoravano nelle miniere, quelli che lavoravano nelle cave, negli stabilimenti burger, quelli sono morti tutti. Vede, era sempre questione di fortuna. Io lavoravo in officina, riuscivo a fare dei lavoretti, per esempio facevo i bocchini, facevo la parte inferiore dove andava la sigaretta di alluminio. L'avevamo lì, ce n'era tanto, si lavorava solo l'alluminio. Poi mettevo tutto a strati, nero, bianco, rosso e giallo. Per la parte nera di bachelite andavo a prendere le manopole dei torni. Quando si andava in officina, passavamo vicino a un tornio. Io guardavo se c'era una manopola che muoveva e durante l'ora del pasto, che non c'era nessuno, andavo là, la svitavo e la prendevo. Le parti gialle e rosse erano diossite. Avevo preso 3 o 4 comandi di aerei che erano già in partenza. Li tagliavo a pezzettini e facevo questi bocchini tutti colorati a strato bianco, nero, giallo, rosso, tutto così. Poi li limavo. Dentro mettevo un tubo di rame ribattuto e per questi qua 2 litri di zuppa. Però tutta l'attrezzatura, il materiale, l'avevo tutto nella giacca. Se mi avessero fatto un'ispezione, quello era sabotaggio, mi ammazzavano. Si faceva qualche giocattolo e quando si andava in fabbrica di nascosto si davano ai civili, loro ti davano poi un pezzetto di pane. Là legno non ne mancava, allora si faceva i conigli, si faceva il gallo, quello lì che si girava con la testa che sembrava che beccasse. Facevamo tutti sti aggeggi quando si tornava dal lavoro e c'era quel po' di riposo. Avevamo il cucchiaio e mollavamo il manico per poter intagliare. Certo che quando ce li beccavano questi giocattoli erano bot, però risigavamo sempre di farli, perché c'era anche i civili che, diciamo, che potevano dare anche un pezzo di pane senza dargli il giocattolo, però loro lo richiedevano perché gli piacevano e allora ti davano un pezzo di pane, ma senza roba non dava niente nessuno. Bisognava adottare il sistema del Nixarbeit Wir Gucken, non lavorare guarda molto, che poi detto in termini molto semplici credo volesse dire non lavorare ma osserva molto, salvati molto da quelli che sono i rischi e le fatiche. Questa è la vita che credo abbiamo fatto un po' tutti. Anch'io, se ho schivato quel bagno che c'era pericolo di prendersi la polmonite, se ho evitato tante volte di andare a lavorare, è perché bisognava essere un po' furbi anche. Noi ci eravamo organizzati man mano, 10 o 15, invece quelli che erano lì sempre a fare quello che gli dicevano, purtroppo poi ci hanno rimesso la pelle. E chi lavorava, anche se era un contadino, moriva. C'era una famiglia, padre e 3 figli del Piacentino, gente abituata alla fatica, non si tirava indietro, lavorava, sono morti tutti. Io, quando sono arrivato in quella cava di pietra, ho detto: qui qualcosa bisogna inventare. C'erano quei rami per fare le scope, come le adoperano in campagna per scopare i cortili, e ho cominciato tutte le mattine, mi confezionavo una scopa, me la mettevo in spalla e andavo diritto verso la porta dell'ingresso del campo. Le sentinelle, vedendomi arrivare con la scopa, mi aprivano la porta e io passavo. Poi là c'era un torrentello, io la scopa la buttavo dentro e tornavo nel blocco al caldo, ma è durata 15-20 giorni, un mese. Poi gli amici hanno visto cosa facevo, che partivo con la mia scopa, si sono messi a farla anche loro, e allora ne passa 1, 2, va bene. Poi anche le sentinelle se ne sono accorte, ma qui sono tutti di ramazza sti prigionieri, e lì mi hanno rovinato la piazza. La soddisfazione di lavorare forte per loro perché avevamo paura non gliel'ho mai data. Sempre ho fatto in maniera di lavorare il meno possibile, di fare meno fatica possibile. Mi prendevo delle botte perché se ne accorgevano, però io non gli ho mai dato quella soddisfazione. La domenica lì c'era il bazar, come fosse a Porta Palazzo, io non so come facessero, e una volta vado lì a vedere sto mercato, quante botte ho preso. Avevo ancora una sigaretta e vado lì a vedere se piglio una gammella di minestra o un pezzo di pane o qualcosa. Come sono arrivato lì? Dove vai? Ma vado lì a vedere. Ah sì, Bot, girati e torna indietro. A nessun pi ne andat là drinta, non sono mai più andato là dentro. Al sabato premiavano il lavoro che si faceva dando delle sigarette come paga. Era la fabbrica che le passava ai prigionieri. Mi ricordo sempre, erano sigarette Regis, o 10 sigarette o 15, secondo chi meritava. Io queste sigarette non le fumavo, mentre c'era il vero fumatore, che vendeva la porzione di pane per 2 sigarette. E questa è stata, diciamo, l'unica cosa che io ho fatto per la sopravvivenza. Davo via le sigarette per un pezzo di pane, un pezzo di margarina, un pezzo di wurstel o una scodella di minestra in più. Cercavo di salvarmi così, perché è strano dirsi, ma anche lì c'era il mercato nero. Era nel crocicchio di queste viuzze del campo. La moneta nostra erano sigarette. Allora io facevo dei coltelli, facevo dei cucchiai, facevo quello che il mercato chiedeva e si vendeva per quelle 2 o 3 sigarette, anche gratis, se era un amico. Eravamo tutti là. Nella cinghia c'era il coltello, il cucchiaio che pendeva lì come il cowboy, tutto fatto da noi. Una cosa speciale. Pagina 256.